Chiedo a tutti di prendere posto per cortesia. Buonasera a tutti, grazie, benvenuti, iniziamo il nostro consiglio municipale, chiedo a Scaruffi di fare l'appello nominale.
Buonasera a tutti, Aicardi, Baldelli, Boz, Carlucci, Casazza, Censi.
Solo per informazione, il consigliere Censi e la consigliera Carlucci stanno arrivando. Comunque poi quando arrivano li può segnare presenti.
Davico, Del Gatto, De Raco, Di Lisciandro, Fassone, Ghiglia, Grasso, Guidi, Ivaldi, Leonardo, Libello, Marasso, Mariano, Mastro Pietro, Mignemi, Nalbone, Ruocco e Ruzza.
Abbiamo il numero legale e come scrutatori di eventuali operazioni nomino il consigliere Nalbone, la consigliera Marasso e la consigliera Baldelli. Inizio col primo punto delle comunicazioni all'ordine del giorno. E velocemente cerco di riassumervi un po' le iniziative fatte sia a livello di attività di patrocini del municipio, iniziative ed emozioni, delibere e anche in parte degli interventi svolti sul territorio. Allora, a partire da settembre scorso abbiamo rinnovato anche quest'anno il patto di collaborazione con la ditta Iussi relativamente alla pista di pattinaggio di Piazza Martinez. Abbiamo patrocinato un'iniziativa dell'Associazione Pali ai Giardini Lamboglia a metà di ottobre e si è svolto sempre a metà di ottobre qua nel vostro municipio un laboratorio musicale in lingua inglese dell'Associazione Art Global Forum che ha avuto poi il suo completamento all'Istituto Duchessa di Galliera ed è stato un evento molto bello e partecipato. La Commissione, formata dagli organi istituzionali, ha deliberato anche quest'anno, a fronte del bando che avevamo preparato, un'assegnazione a diverse associazioni che sono state ovviamente pubblicate. Io le ricordo velocemente quelle che hanno ricevuto un contributo finanziario dal nostro municipio, che sono l'Associazione Passi e Ripassi, il PGS Auxilium, la Parrocchia dei 10.000 Crocefissi, l'Ampi di San Fruttuoso, l'Associazione Culturale San Fruttuoso, l'Associazione Jarret, il Centro Culturale Terra Alba, l'Associazione Coro Quattro Canti, l'Associazione Zenzero, l'Associazione Sportiva Genova Hockey 1980, ANCSA Liguria, l'Associazione Clown al Volo, la Filarmonica di San Fruttuoso, BB Tennis e la Nuova Orchestra Genovese. Altre associazioni hanno ricevuto il patrocinio non oneroso, quali l'Istituto Conti di Lavagna, Minicars e Gatteschi. Poi è proseguita anche quest'anno l'iniziativa che avevamo già fatto l'anno scorso con le commedie in lingua dialettale genovese presso la parrocchia di Piazza Martinez, che ha visto iniziare all'inizio di novembre fino a proseguire sostanzialmente fino a febbraio, e sono iniziative molto partecipate soprattutto dalla nostra parte, dei nostri cittadini un po' più anziani del territorio. Analoga iniziativa è stata realizzata anche in via Cellini con la collaborazione della parrocchia. Anche questa, grazie a questa iniziativa, abbiamo avuto una bella partecipazione delle persone anziane, non solo ovviamente. I Clown al Volo, che sono una bella realtà che ha la sede presso l'ex mercato di Corso Sardegna, fa spettacoli non solo nel nostro municipio, ma il prossimo evento importante ci sarà il 7 dicembre all'ex mercato di Corso Sardegna, sempre dedicato ai più piccoli in questo caso. Il municipio invece ha realizzato in regia diretta, o meglio andrà a realizzare in regia diretta, alcune iniziative presso il 21 dicembre del 2024 attraverso la collaborazione col Circolo Mandolinistico Risveglio, e sarà un concerto sul tema dei migranti con musiche di autori italiani emigrati vissuti all'estero. Un altro degli eventi che sarà realizzato sempre in regia diretta sarà un evento dedicato da Borgo Incrociati al Ponte di Sant'Agata, che consisterà in una serie di vie guidate lungo il percorso medievale di Sant'Agata. Anche questa si svolgerà in data 7 dicembre. Qualche giorno fa abbiamo premiato qua i ragazzi di Sforcop, con i Sforcop stiamo tenendo una collaborazione che ha lo scopo in parte ovviamente di curare alcuni nostri spazi. Ricordo ad esempio il giardino Aquile Randage e i giardini Lamboglia, ma soprattutto ha lo scopo, almeno che abbiamo sempre ritenuto più importante, di promozione sociale, cioè di mettere insieme questi ragazzi che hanno alcune difficoltà e che attraverso queste iniziative vivono il loro lavoro come molto gratificante. Il municipio ha voluto riconoscere a loro, in una forma relativamente privata, nel senso che sono venuti qua loro e li abbiamo premiati con un piccolo riconoscimento. Per il 25 novembre invece stiamo organizzando un evento presso la Sala Cambiaso della Biblioteca di Villa Imperiale, dedicato con il Centro per non subire violenza, ovviamente per ricordare questo dramma della nostra società, che è la violenza verso le donne. Un'altra iniziativa che realizzeremo nel mese di dicembre e che abbiamo organizzato è dedicata il titolo è Sebastiano Bocciardo tra impegno e impresa sociale, che va a ricordare a quelli probabilmente che sono un po' più anziani tra di noi la presenza nel quartiere di Marassi della conceria Bocciardo, dove adesso c'è la scuola Firpo, e un po' il racconto attraverso anche le testimonianze dei discendenti di Sebastiano Bocciardo. Abbiamo rinnovato un patto di collaborazione attraverso il comitato di salita Gerbidi per la cura di quegli spazi, e a breve dovremmo anche apporre una targa commemorativa legata invece alla storica presenza in via Archimede della sede del Corriere Mercantile. Questa è un'iniziativa che è partita dal Consiglio Comunale e fortemente voluta dagli ex redattori del Corriere, e in municipio realizzeremo un evento per ricordare i 200 anni della testata. In questo stiamo lavorando con gli ex giornalisti, che adesso sono un po' come una diaspora dispersi in varie testate. Il Mercoledì Mercantile è stata una testata storica per la città, e ormai è 10 anni che è chiuso e si sembrava un'iniziativa significativa ricordarlo. Abbiamo aderito come municipio a un progetto di formazione, diciamo sempre con ISFORCOP, legato al contrasto della povertà educativa minorile, e stiamo lavorando molto bene con questo centro di formazione, perché sono ricchi di iniziative. Invece, per quello che riguarda interventi manutentivi presso la scuola primaria Marconi, abbiamo provveduto attraverso i servizi del municipio, la squadra tecnica del municipio, a risistemare tutta una serie di aule, pareti e vani scala al piano terra e al primo piano. Nel municipio è stata riasfaltata nel periodo che è intercorso dall'ultimo consiglio adesso anche via Stefanina Moro, che è un intervento ovviamente di Aster che fa parte della capitalizzazione. Tutti questi interventi ovviamente sono fatti o in forma diretta dalla squadra del municipio o attraverso le aziende del comune, dove sempre abbiamo, diciamo, una sorta di supervisione da parte della giunta nella presenza dell'assessore Andrea Barreca, che sostanzialmente fa in mia vece tutti questi contatti e controlli. Altra zona che è stata risistemata, è arrivata la consigliera Carlucci. Ecco. Altro intervento invece volto al risanamento di locali della ristorazione nel plesso scolastico di Piazza Martinez. Anche questi sono interventi, diciamo, puntuali, che però hanno, come dire, sono sempre significativi per le nostre scuole. Come un'altra iniziativa che abbiamo svolto in collaborazione col Comune e con ABI è stata quella di un incontro dedicato all'educazione bancaria. Purtroppo non è stato molto partecipato perché era una giornata con un tempo pessimo, ma cercheremo di rifarlo, perché questo tema, diciamo, delle truffe che i nostri cittadini subiscono grazie a tecnologie molto moderne, secondo me è un tema molto importante, e noi con la nostra presenza sul territorio credo che sia significativo che diamo delle informazioni dove è possibile. Poi abbiamo organizzato, su richiesta del general contractor dello scolmatore del Bisagno, un'assemblea pubblica per illustrare ai proprietari degli immobili di via Piero Pinetti, adesso non vi enumero tutti i civici, la possibilità di avere un controllo delle loro abitazioni prima che la talpa del scolmatore del Bisagno passi sotto le loro abitazioni. Le abitazioni sono relativamente interessate, perché la talpa quando passerà sotto passa circa 35-40 metri di profondità rispetto agli immobili, ma tecnicamente la ditta ha all'interno dell'appalto quello che si chiama, devono fare la consistenza del fabbricato per poter eventualmente permettere ai cittadini che dovessero rilevare delle problematiche una volta passata la stessa, di aiutarli in quello che è il recupero da parte di un tema assicurativo. Hanno partecipato alcuni cittadini, qualche amministratore di condominio, ma per tutti voi consiglieri, ovviamente sia di maggioranza che di opposizione, se avete delle persone che vi chiedono informazioni relativamente ai condomini, sostanzialmente in via Piero Pinetti, semplifico, in via Daneo 1 e in parte di via Salita Ginestrato, dovessero parlarvi di qualcosa di simile, potete dargli tranquillamente i miei riferimenti. C'era anche il consigliere Ruocco quando abbiamo affrontato questo tema durante il comitato per lo scolmatore del Ferreggiano. Io mi sono dato disponibile e abbiamo fatto poi incontri tecnici qua in municipio. Sembra, come dire, un'attività molto, come dire, in anticipo, in realtà, dato che questa attività comprenderà sia il nostro municipio che il municipio 8 Medio Levante, il lavoro che devono fare i tecnici è piuttosto lungo e articolato, quindi si sono presi, come dire, un po' di tempo in anticipo per poter fare questa attività. Poi, allora, attualmente avete avuto probabilmente comunicazione anche sia dai social del municipio piuttosto che dagli organi di stampa. Sono attivi una serie di cantieri nel nostro municipio o molto limitrofi che stanno complicando la nostra viabilità. Uno che vi segnalo è un cantiere che abbiamo in via Montesano, quindi lievemente fuori dal nostro municipio, però che ci sta condizionando particolarmente la viabilità in Corso Montegrappa e zone limitrofe, è dovuto a una condotta fognaria legato all'infrastruttura della ferrovia, e insieme all'altro intervento di reti sul Corso Montegrappa e alla contestuale attività di asfaltatura ha creato non poche criticità in quella zona.
Grazie Martinez, Presidente, veramente un mese e mezzo per fare lo scavo.
Quello di Cobra. Di Cobra. Ok. Grazie consigliere Mastro Pietro.
Ci siano permessi per scavare?
Sì, però mi perdoni, vado avanti, ok, poi ne parliamo. Grazie. Il 4 novembre abbiamo avuto la celebrazione, e ho visto anche molti di voi presenti, per quello che riguarda le vittime dell'alluvione del 2014. Abbiamo depositato come sempre un mazzo di fiori e abbiamo fatto rifare il marmo dove sono incisi i nomi delle vittime, che ormai era completamente quasi cancellato. Altro lavoro che ci sta creando non poche difficoltà in piazza Galileo Ferraris, un intervento sulle condutture del gas che oltre che essere piuttosto lungo è anche molto ingombrante, e quindi insieme alla compresenza del mercato crea anche lì una dinamica di traffico non banale. Anche in questo caso tutte le comunicazioni le abbiamo già fatte attraverso i social del municipio, però tutti quelli che possono essere dei supporti anche vostri in termini di contatto con la popolazione sono sempre ovviamente ben accetti. Sono sostituiti i defibrillatori che erano stati messi nel precedente mandato, sono stati rimessi e ricontrollati, e sono dotati anche piastre di uso pediatrico. Anche questa è una comunicazione che abbiamo già fatto attraverso i social, ma è sicuramente utile riprenderla. Un altro intervento di manutenzione straordinaria è stato svolto presso il sito di via Pasquale Berghini della scuola dell'ICI San Fruttuoso, e in ultimo, come avete potuto vedere anche in una piccola comunicazione in municipio anche mia, abbiamo rimesso in attività il famoso bagno di Piazza Martinez. Mi spiace che non ci sia la consigliera Ruzza, perché è stata una delle persone che durante anche le commissioni ci aveva giustamente sollecitato questo intervento, e come ho tenuto a sottolineare è una cosa molto piccola, però credo molto importante, perché la presenza dei bagni pubblici in una città è un segnale, come dire, di civiltà, quindi un pezzettino. E ci tengo a sottolineare una cosa, soprattutto per quei consiglieri come il consigliere Del Gatto che conoscono bene il territorio. Era già da un po' che il bagno era stato tecnicamente risistemato, ma di concerto con l'assessore Barreca abbiamo fortemente voluto aprirlo solo quando eravamo sicuri che ci fosse un presidio, perché non vi nascondo che la criticità più grossa fosse quella di aprirlo, ma poi di avere, come dire, qualcheduno che ci facesse dei danni. Quindi attualmente è partito in un orario che, se non ricordo male, nel pomeriggio mi pare ora, e dal primo di dicembre lo avremo tutto il giorno sostanzialmente, cioè dalle 9 alle 18, se non ricordo male, dal lunedì al sabato. mi sembra di ricordare. Ecco, questo è, come dicevo, un piccolo intervento, però secondo me è significativo sul territorio. Io non ho altro da dire in questo già mio lungo sproloquio. Andrea mi ricorda l'albero di Sforcop, giusto? Scusami, ma poi questo magari ne parli tu adesso con il consigliere Di Lisciandro, mi ha chiesto di fare un'espressione di sentimento sulla giornata internazionale dell'albero e poi vorrà dire due parole a Andrea Barreca, l'assessore, relativamente alla piantumazione di un albero. A lei la parola, consigliere Di Lisciandro. Nel frattempo è arrivato anche il consigliere Censi, grazie.
Grazie Presidente, buonasera a tutti i consiglieri. Domani, 21 novembre, ricorre, come stabilito dalla legge 10/2013, la giornata nazionale degli alberi. Questa espressione la riproponiamo quasi fosse commemorativa, sul nulla di fatto. Dal 2019 portiamo all'attenzione di questo Consiglio Municipale quanto sia rimasto tutto immutato dalla nostra mozione, approvata allora in quest'Aula e in quella comunale ad unanimità, ove si sollecitavano gli uffici e l'assessore competenti a porre in atto quanto previsto al riguardo dalle norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, che oggi, dopo 11 anni, restano ancora disattese. Al primo posto, cito la legge, tutti i comuni sopra i 15.000 abitanti si dotino di un catasto degli alberi. Al secondo punto, per ogni bambino nato o adottato nei suddetti comuni venga piantato un nuovo albero, i cui dettagli vengono comunicati ai genitori. Al terzo punto, gli amministratori del comune producano un bilancio del verde a fine mandato che dimostri l'impatto dell'amministrazione sul verde pubblico, numero di alberi piantati ed abbattuti, consistenza e stato delle aree verdi, eccetera. Non andiamo oltre. Il protocollo di Kyoto, pubblicato l'11 dicembre del 1997, lanciava già allora grida di allarme e di attenzione sul tema riguardante il surriscaldamento globale. Questi i punti focali. Noi possiamo continuare ad attendere e disattendere. I cambiamenti climatici, purtroppo, sono molto più veloci di quanto sia lo stato delle cose in essere. Gli alberi, lo ribadiamo ancora una volta, possono essere i nostri più grandi alleati contro lo svilupparsi di fenomeni meteorologici devastanti ed incontrollabili. Secondo stime recenti, entro il 2050 nelle aree urbane vivrà il 70% della popolazione mondiale. Non ci stanchiamo di ricordare come le aree verdi mitighino molti dei fenomeni inquinanti, contribuendo anche alla gestione dell'acqua piovana, e che gli alberi, ogni albero ed ogni metro quadrato di terreno strappato all'asfalto e al cemento, grazie alle proprie radici, favorisce l'assorbimento pluviale. Dobbiamo però lavorare perché ciò che è ampiamente codificato possa realizzarsi. Genova, secondo il rapporto ISPRA sullo stato dell'ambiente cittadino, in area urbana mette a disposizione di ogni abitante solo 6,2 metri quadrati di verde. Solo Caltasinetta, Taranto, Crotone, Trapani e Isernia fanno peggio. Torino dispone di 21,7 metri quadrati e Milano di 17,2 metri quadrati per ogni abitante. Eppure, ben sappiamo come gli alberi, ogni albero in ambito urbano, sia essenziale per migliorare la qualità dell'ambiente e della nostra salute. Le foglie filtrano l'aria dalle polveri sottili, abbattono la rumorosità del traffico cittadino e frenano la violenza del vento, producono ossigeno e assorbono anidride carbonica. Le aree verdi, piccole o grandi che siano, riducono lo stress, migliorano la salute mentale, favoriscono l'incontro e le attività fisiche all'aperto. La scienza certifica tutto ciò dicendoci che ove il verde è più presente, la popolazione è più sana e felice. Lo scorso anno in quest'aula sollecitavamo l'applicazione del PUC vigente a Genova, secondo quanto scritto nella tavola 1 del livello 2 con efficacia direttive, denominato Sistema del Verde Urbano e Territoriale. Abbiamo da poco appreso che la Giunta Comunale, su proposta, notate bene, dell'assessore all'urbanistica, ha dato il via all'iter per l'approvazione del piano del verde per lo sviluppo sostenibile della città, inserendolo nel nuovo PUC. È doveroso però da parte nostra auspicare che questo piano non resti lettera morta come quello precedente.
Consigliere, le chiedo se può.
Sì, sono alla conclusione.
Grazie.
Per poter finalmente constatare sui nostri territori un vero incremento del verde presente e fruibile da tutta la cittadinanza. Cosa siamo a domandarci oggi come forze di opposizione? Semplicemente se è stato considerato quanto si sollecitava lo scorso anno nell'analoga ricorrenza, e cioè se è stato avviato un reale percorso rigenerativo che coniughi il riuso delle aree dismesse in riferimento alle attività produttive e dagli interventi effettuati nei nostri territori, se è stata presa coscienza delle criticità presenti nella nostra viabilità con l'indispensabile programmazione di opere volte ad accrescere e migliorare le condizioni che alberature diffuse e curate possono attuare, se sono stati sollecitati gli assessorati comunali competenti con uno studio approfondito attraverso un piano territoriale dettagliato da portare avanti. Il 14 novembre scorso abbiamo appreso che...
Però le chiedo di arrivare alle conclusioni.
Sì, sono
perché
alle ultime righe.
Se facciamo solo...
Abbiamo appreso che presso il Genova Blue District si è tenuto l'evento conclusivo del Genova Global Gold Award Blue Edition. Questo darà ai progetti selezionati, dopo uno speed debate di 3 minuti, la possibilità di vedere realizzato un intervento relativo alla tutela del patrimonio naturale genovese. Ecco, concludiamo questa nostra con 2 speranze. La prima è che, restando coi piedi per terra ed usando la nostra bellissima lingua per descrivere e commentare un avvenimento cittadino e pubblico, in modo che ognuno possa comprenderla facilmente, non si ci fermi alla sola realizzazione di pochi seppur meritevoli interventi volti a migliorare il nostro verde urbano. La seconda, nell'interesse di tutta la cittadinanza e con l'impegno di ognuno degli eletti qui presente oggi, che si possa attentamente vigilare innanzitutto su una vera, quotidiana e programmata azione volta a tutelare ogni albero presente in città e che, ove questo non fosse più possibile, se ne solleciti e se ne controlli l'adeguata ripiantumazione. Grazie a tutti per l'attenzione.
Grazie a lei. Allora, al successivo punto di ordine del giorno avrei la mozione... l'interrogazione a risposta immediata, però chiedo a questo Consiglio, avendo una surroga da una consigliera dimessa a un altro, vi propongo l'inversione dell'ordine del giorno, di portare quello che è il punto numero 7 dell'ordine del giorno, che è la surroga della consigliera, vi propongo di anteporla alle interrogazioni a risposta immediata per permettere al consigliere Cacciavillani, che è qua presente, di prendere posto. Se siete d'accordo, io voterei questa inversione dell'ordine del giorno in modo da poter procedere con il punto numero 7. Chi è favorevole? Chi è contrario?
La mozione ce l'ha fatta questi.
Allora passiamo al punto numero 7 dell'ordine del giorno. Prego il consigliere Scaruffi di dare lettura di questo o di sintetizzare, grazie.
Sì, allora, la deliberazione si rende necessaria in quanto la consigliera Massa ha rassegnato le dimissioni il 14 di novembre con lettera assunta a protocollo della segreteria municipale. Quindi attribuire il seggio che si è reso vacante, la segreteria ha verificato che dal verbale delle operazioni dell'ufficio centrale, quello del 12 giugno 2022, che il primo dei non eletti della lista numero 5, che si chiama Fratelli d'Italia Giorgia Meloni Pabucci sindaco, risulta essere il signor Andrea Cacciavillani. Quindi se all'interno di questo consiglio non sussistono, non emergono situazioni che possono costituire cause di ineleggibilità o incompatibilità, che vanno oltre quelle che sono i compiti della segreteria che ha accertato, ripasso la parola al Presidente per la votazione.
Allora, votiamo per questa surroga. Chi è favorevole? Chi è contrario? Se c'è qualcuno astenuto, direi di no. Quindi chiedo scusa, ancora un attimo. Giusto, Scaruffi, grazie, scusate. Dobbiamo votare per permettere al consigliere Cacciavillani di sedersi e anche l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Si astiene qualcuno? No. Allora questa volta è la volta buona. Grazie. Consigliere Cacciavillani, benvenuto e buon lavoro. Allora, a questo punto ringrazio il Consiglio di questo, che comunque è un passaggio istituzionale, e ritorno al punto numero 3 del... punto numero 2, consigliere Evaldi, che è un'interrogazione a risposta immediata presentata dal consigliere Leonardo. A lei, consigliere Leonardo, la parola per esporre la sua interrogazione. Allora, scusi, consigliere Rivaldi, siete entrambe, giusto? Prego.
La consigliera va dopo. Allora, interrogazione e risposta immediata circa il posizionamento della pensilina bus in piazza Santa Maria. Premesso che in piazza Santa Maria la pensilina bus delle linee 82-603 nel marzo 2019 è stata rimossa su richiesta della Direzione Mobilità e Traffico del Comune di Genova perché danneggiata. I fruttori del servizio pubblico da quella data attendono il bus senza la possibilità di aspettare seduti in un posto congruo, senza nessuna protezione dagli agenti atmosferici. Ricordiamo il caldo di quest'estate, le piogge, l'inverno che ormai le porte. Considerate le richieste di una nuova pensilina da parte della Giunta Municipale mandato 2017-22, l'interrogazione 79-2021 del gruppo consigliare PD che chiedeva i tempi previsti per il ripristino. La risposta del dirigente dell'unità di progetto Grandi Infrastrutture del Comune di Genova, che prevedeva una serie di interventi di ammodernamento, manutenzione e sostituzione entro la prima metà nel 2022 per infrastrutture funzionali al trasporto pubblico locale. L'interrogazione sul tema del 15-1-2023 firma dei gruppi consigliari di opposizione di questo municipio. La risposta dell'assessore dottoressa Sonia Paglialunga all'interrogazione sindicata che prevedeva un intervento per la fine di marzo 2023. L'interrogazione sul tema del 17-2023 redatta al gruppo PD, la risposta del Presidente nella seduta del 18-7-2023 che sentiti gli uffici tecnici comunicava che la pensilina sarà posta nello stesso sito presumibilmente nell'autunno 2023. Tutto ciò premesso e considerato, il Presidente del Municipio di comunicare a distanza di 5 anni dalla rimozione della pensilina quali sono i tempi per il posizionamento della stessa. Grazie.
Grazie consigliere Rivaldi, per la Giunta rispondo io come avevo fatto nell'ultima volta e come lei ha correttamente riportato questa pensilina Piazza Santa Maria soffre della sua assenza dal 2019 quando venne rimossa a causa di un urto dell'autobus. E io le avevo risposto in prima battuta che l'avremmo rimessa su indicazione di MT poco dopo. In realtà questo non è avvenuto, a fronte anche della mancata disponibilità della stessa in virtù di quelle che sarebbero state smontate dai quattro assi. Contestualmente e anche in parte successivamente gli uffici della mobilità del Comune hanno presentato alcune osservazioni di tipo tecnico nel riposizionare la pensilina nel medesimo sito di dove era precedentemente. E ho voluto fare un approfondimento con gli uffici stessi e quello che tendono a rimarcare è che vista la criticità che è legata al modo con cui l'autobus in Piazza Santa Maria si riposiziona per prendere le persone, diciamo, e riportarle verso il centro, e anche in funzione di alcune proprio segnalazioni fatte dai cittadini medesimi, a fronte di un ulteriore sopralluogo, gli uffici ritengono, penso ragionevolmente, che il posizionamento della pensilina, come era messo prima, possa creare, come dire, possa tendere a ripetersi il fenomeno che è successo nella prima volta, quando è stata danneggiata. Quindi ritengo necessario un riordino della piazza stessa, con un rialzo del marciapiede e una sistemazione di quell'area che c'è tra la, non mi ricordo se la canonica, comunque è la chiesa. Quindi ad oggi, indipendentemente o meno dalla presenza di una nuova pensilina, prima di posizionarla è necessario fare un riordino di quegli spazi. Non la possiamo rimettere nella posizione che era antecedente, con le indicazioni degli uffici e ragionevolmente anche per evitare che si ripresenti un incidente come la prima volta. Quindi la mia versione è leggermente diversa dall'ultima volta. Ci sono delle criticità, al di là di posizionare, di avere la pensilina, nel posizionarla che possa creare qualche problema, e quindi dobbiamo ripensare un attimo quegli spazi. A lei la parola per una replica.
Ma dire che sono allibito è dir poco. Cioè, intanto nel 2019 fu rimossa a spese di questo municipio, con la promessa dell'allora vice sindaco Baleari che sarebbe stata riposizionata in tempi brevi, e sono passati 5 anni e non c'è ancora nulla. Soprattutto dopo 5 anni si scopre che c'è un problema. Cioè, io veramente non ho parole, perché di sopralluoghi non sono stati fatti già nel 2019, nel 2020, sono stati fatti tantissimi sopralluoghi, alcuni ci avevo anche partecipato, e questo problema non era mai emerso. Sinceramente, che dopo 5 anni si accorgono di questo problema, che poi la pensilina fu rimossa perché era distrutta, perché quella pensilina era dalla parte opposta della piazza. Quando è stata rivista tutto il posizionamento del capolinea, visto che MT non ne aveva, fu presa con un'operazione che aveva contribuito il municipio, fu portata dall'altra parte, ovviamente si danneggiò anche un po' lì, quindi non fu solo un autobus, che l'auto si diede il colpo di grazia, diciamo. Però non è inammissibile che gli uffici tecnici dopo 5 anni si accorgano che c'è un problema e scoprono che l'autobus gira, che c'è un rischio. Cioè, di sopralluoghi è dal 2019 che l'hanno fatto, siamo nel 2025 ormai, e all'improvviso si accorgono che c'è questo problema. Quindi ad oggi non abbiamo di nuovo una data in cui verrà posizionata la pensilina, ci sarà da fare ulteriori sopralluoghi, fare il marciapiede, quindi quando va bene passeranno ancora mesi e mesi. Non sono assolutamente soddisfatto e credo che ne dovremo riparlare ancora, perché immagino che chissà quanto ancora andrà alle lunghe, perché ormai è una cosa veramente che assume del ridicolo.
Grazie consigliere Ivaldi. Non do la parola di nuovo a lei o alla consigliera Leonardo, per presentare l'interrogazione a risposta immediata, oggetto sospensione del servizio ascensore di Quezzi. Prego.
Allora, interrogazione a risposta immediata circa la sospensione del servizio ascensore di Quezzi. Premesso che dal 2015 a Quezzi è funzionante un ascensore che collega via Pinetti a via Susanna Fontanarossa con una fermata intermedia in via Portazza, che dal 7 ottobre il servizio dell'ascensore di Quezzi è sospeso causa problemi tecnici, considerato che il servizio è molto apprezzato dai cittadini, soprattutto da coloro che risiedono nella parte alta del quartiere, perché facilita gli spostamenti dall'alto verso il basso del quartiere e viceversa, accorciandone notevolmente i tempi, nonostante la sopravvenuta temporizzazione del servizio che prima era chiamata. Che buona parte di via Susanna Fontanarossa è carente di marciapiede, questo fa sì che i cittadini utilizzino l'ascensore. Che il servizio dell'ascensore di Quezzi è in funzione dal lunedì al sabato dalle ore 6.50 alle ore 19.50 è supportato dal bus linea 47. Che l'ascensore Quezzi, le linee bus 82, 603 e 47 sono indispensabili per la mobilità del quartiere di Quezzi e rappresentano una valida alternativa al trasporto privato. Tutto ciò premesso e considerato, si interroga il Presidente e l'Assessore competente sui tempi di riapertura dell'impianto ad un mese, questo era il 10 novembre, dalla sospensione del servizio.
Grazie Consigliere Leonardo. Per la Giunta risponde l'Assessore Sonia Paglialunga alla mobilità.
Grazie Presidente, grazie Consigliere. La prima segnalazione che ho ricevuto relativa al guasto dell'ascensore di Quezzi risale al giorno 4 novembre da parte di un cittadino che mi ha scritto una mail per mettermi al corrente della problematica e per chiedermi notizie in merito. Ho provveduto subito a segnalare la questione agli uffici preposti di AMT per chiedere chiarimenti, soprattutto per quanto riguarda la data di ripristino del servizio, che è un servizio effettivamente molto importante per la cittadinanza di quella zona. Gli uffici di AMT, che ringrazio, mi hanno risposto che il guasto ha richiesto più tempo del previsto per la natura stessa del guasto. Nei giorni scorsi mi hanno ulteriormente aggiornato che sono in corso gli ultimi interventi, i tecnici hanno finito di eseguire il passaggio di nuove funi, è stata già cambiata la puleggia motrice e sono in via di sostituzione alcuni rulli in linea, quindi un intervento diciamo piuttosto corposo. Terminati gli ultimi interventi verranno eseguiti i controlli, le regolazioni e le prove funzionali dell'impianto e mi hanno inoltre aggiornato che entro la fine di questa settimana è prevista la riapertura dell'ascensore pubblico, ma che in ogni caso mi sapranno dare con certezza la data nel più breve tempo possibile. Grazie.
A lei, consigliere Leonardo.
Sì, volevo aiutarla nel suo lavoro, nel senso che c'è l'app dell'AMT che dice che dal 7 ottobre l'ascensore di Quezzi è il servizio temporaneamente sospeso causa problemi tecnici, quindi in realtà non c'è bisogno delle segnalazioni dei cittadini. Sull'app dell'AMT c'è proprio tutto, ci sono tutte le, diciamo, le problematicità. Io penso che lei come assessore possa guardarle come le guardiamo noi tutti, almeno noi siamo abituati a guardarle, quindi non è che interveniamo noi consiglieri, almeno da questa parte, se ci segnalano qualcosa, ma noi andiamo a guardare quali sono le carenze e diciamo che l'ascensore, come lei condivide, è un mezzo di trasporto che convince i cittadini a non prendere l'auto e speriamo appunto che, come dice lei, riapra più presto di modo che gli obiettivi di benessere ambientale della persona possano trovare sostegno, ecco, perché 43 giorni per il ripristino è tanto e quasi un mese perché lei se ne accorga mi sembra che siano altrettanti. Tanti, ecco, grazie.
Grazie a lei. Al punto numero 4 dell'ordine del giorno abbiamo l'interrogazione a risposta immediata presentata dal consigliere Nalbone. A lei consigliere Nalbone per l'esposizione.
Grazie Presidente e grazie a tutti. Allora, interrogazione a risposta immediata articolo 35. Villa Saredo, Parodi, via Marassi. Dato che la villa Saredo Parodi fu edificata verso il secolo XVI, visto che la villa Saredo Parodi ha un valore storico e artistico molto importante, si formulano le seguenti domande. Quali sono le intenzioni del Comune per questa struttura? Ci sono delle associazioni dentro questa struttura? Dato che a Marassi non esiste una struttura di aggregazione, si può creare una casa di quartiere per avere spazi e attività per anziani e giovani? Chiediamo inoltre se è possibile poter visitare la villa per capire la situazione reale. Allora, come sappiamo bene, noi abbiamo veramente nel centro storico un sacco di palazzi storici, ma qui a Marassi non si scherza neanche, perché questa villa, Villa Saredo Parodi, è un'importante dimora cinquecentesca ubicata a Marassi, chiaramente, nei pressi della chiesa di Santa Margherita. È articolato su tre piani, fuori terra ed un piano interrato, e custodisce affreschi barocchi e notevole interesse storico-artistico. Al suo interno, nel salone d'ingresso e lungo lo scalone che conduce al piano nobile e alla loggia, conserva affreschi con scene allegoriche. Nella cappella vi è un affresco di Valerio Castello raffigurante l'Incoronazione della Vergine, un altro affresco di Domenico Fiasella del 1589-1669 ispirato al mito di Diana. Si trova nella volta del piano terreno. Per diversi anni vi hanno avuto sedi decentrati del comune di Genova. Allora, perché questa interrogazione? Perché mi risulta che il circolo Floris sia chiuso. Abbiamo la villa Piantelli, ma qui a Marassi c'è solo questa villa importante, che secondo me potrebbe essere un grande aiuto, cioè dovrebbe essere dato, darebbe un grande aiuto ai giovani e agli anziani. Si parla tanto dei giovani, si potrebbe fare questo, si potrebbe fare quello, però questa villa qui secondo me sarebbe molto dedicata, invece di vedere giovani che sappiamo bene che non sanno come dedicare il loro tempo, se avessero questi spazi sarebbe tanta roba. Comunque, io chiedo semplicemente questo, quello che ho detto, ma poi chiedo anche se state facendo un bando e se si usa un piano. Praticamente un piano, perché se si usa un piano non si ha diritto ad un bando, quindi bisogna stare molto attenti, perché qui a Marassi abbiamo visto molte situazioni di privati che si prendono delle ville e tanto meno del resto, quindi ci teniamo tanto e vogliamo che questa villa rimanga ai cittadini. Grazie
consigliere Nalboni. E rispondo io alla sua interrogazione. Allora, premesso che Villa Saredo Parodi ha un elemento architettonico, come diceva lei, sicuramente di pregio. Non a caso già il nostro municipio, su proposta, diciamo, e io mi sono impegnato, l'ho detto sin dall'inizio del mio mandato, per un suo recupero, anche se ovviamente eccede le capacità tecniche e economiche del municipio che io presiedo, ma diciamo come amministrazione in senso lato. Ricordo oltretutto che a fronte di una mozione, se non erro, presentata dalla consigliera Casazza nel marzo del 2023, approvata all'unanimità sia dalla maggioranza che dall'opposizione, questo impegno mi veniva ribadito rispetto al recupero di questi spazi ed una loro fruizione di tipo pubblico. Guardi, oggi, neanche a farlo apposta dal punto di vista delle date, ero in commissione comunale perché c'era l'assessore Maresca col dottor Chirico che presentava, diciamo, il piano della valorizzazione dei beni del comune, e io ho riportato questa stessa sua richiesta all'assessore Maresca, che ha ribadito, ovviamente senza un impegno puntuale, ma l'impegno di recupero di questo bene, che secondo me, come dice lei, deve essere destinato necessariamente a un uso del quartiere. Tra l'altro, lo dico solo perché diciamo, era collegata alla commissione di oggi, si è parlato anche della struttura dell'ex OMPI, che è un altro tema delicato del nostro, che poi avremo modo magari poi di affrontare in un'altra occasione. E relativamente a questa mia richiesta, l'assessore Maresca ha ribadito la volontà di riqualificazione. Io non le nascondo che, anche se il tempo che avremo da ora alla fine del nostro mandato non sarà molto, lavorerò ancora per cercare una soluzione, se non altro da imbastirla, se non ovviamente da realizzarla, per la sua valorizzazione. Relativamente a un'iniziativa puntuale, stiamo attendendo una valutazione dagli uffici dell'assessore Rosso, perché potrebbe essere sede, ovviamente una sua parte parziale, relativamente a un progetto collegato al cosiddetto progetto startup, perché stanno cercando uno spazio per poter fare una sorta, mi lascio usare questa espressione, di collocamento che il progetto startup farà nella media e bassa Valbisagno, e noi abbiamo candidato un piano, il piano di entrata della villa stessa. Chiaramente nella sua interrogazione le chiede anche la possibilità di andare a fare un sopralluogo, chiaramente si può fare quando lo ritiene. E dal mio punto di vista, come ente municipale, insisterò ancora col Comune. Allo stato attuale però non posso darle un riscontro rispetto a un piano fattivo di riqualificazione ad oggi. Quello che siamo, ovviamente, da qua alla fine del mio mandato cercherò di farlo, però non ho ad oggi degli elementi oggettivi, diversamente dall'ex OMPI, dove oggi è venuta fuori che attraverso Invimit a gennaio ci dovrebbe essere una cessione. Ecco, le lascio la parola per rispondere.
Si è dimenticato di rispondermi sul fatto, io ho fatto parecchie domande, aspetti perché adesso guardo un attimo, non mi viene più in mente. Comunque,
allora scusi, completo la risposta dicendole che per fare valutazioni, come dire, quando avremo una risposta relativamente a questo progetto di start-up, potremo anche verificare eventualmente altri utilizzi, però prima dobbiamo avere un'indicazione da questo. Grazie.
Ecco, adesso mi è venuto in mente, io volevo chiedere se dentro questi spazi c'è qualche associazione. Non risulta nessuno?
A me non risulta nessuna associazione.
Comunque, il mio augurio è che questa villa abbia la possibilità veramente di non essere data ai privati. Questo è quello che io penso. Secondariamente, chiedo che, visto che ne stiamo parlando, di andare tutti insieme a vedere la villa all'interno. Consiglieri di maggioranza, di opposizione e anche non so, se vuole anche far venire anche l'area tecnica, va bene. Ok? Grazie mille.
A lei, consigliere Rabone, ci mettiamo d'accordo poi in separata sede. Allora, al punto numero 5 abbiamo l'approvazione del verbale della seduta dell'ultimo consiglio del 18 settembre 2024. Prego, dottor Scaruffi.
Allora, il verbale sintetico è stato trasmesso a tutti i consiglieri, quindi hanno avuto modo di vederlo. Basta.
Chiedo allora ai consiglieri di votare l'approvazione del verbale. Chi è favorevole? Chi è contrario? Ci sono astenuti? Il consigliere Cacciavillani. Grazie, il verbale è approvato. Al punto numero 6 del nostro consiglio abbiamo la mozione presentata dal consigliere Nalbone e dal consigliere Ruocco relativamente ad oggetto realizzazione di un incontro condiviso con le scuole del municipio per una memoria condivisa dei crimini nazisti. A lei, non so chi presenta dei due, consigliere Nalbone, a lei, consigliere Nalbone, la presentazione della mozione. Grazie.
Grazie Presidente.
Mozione articolo 39. Oggetto. Mozione per la realizzazione di un incontro con le scuole del nostro municipio per una memoria condivisa dei crimini nazisti. Premesso che dall'insediamento della nuova giunta municipale si è aperto un ciclo annuale di dialogo per mantenere la memoria e avvicinare le giovani generazioni ad una maggiore conoscenza di ciò che accade durante e nella prima metà del secolo scorso, così da mantenere la memoria di ciò che è stato impedire il suo tragico ripetersi. Considerato che da anni la città metropolitana di Genova sostiene parte delle spese connesse con l'organizzazione di un pellegrinaggio ad alcuni campi di concentramento nazisti, iniziativa rivolta essenzialmente alle scuole del territorio e che durante l'ultimo viaggio tenutosi nello scorso mese di maggio ha partecipato anche l'ufficio degli autodivisivi, realizzando un documento sulle diverse tappe e della sua conclusione a Mauthausen, in occasione della giornata internazionale della pace. Ritenuto conto che, insieme al video proiettato in questi anni, la stella di Andra e Tati, sulla Rai, c'è anche l'opportunità di poter proiettare per le scuole sia il video citato precedentemente, sia il documento del 2005, La memoria che non svanisce. Con la partecipazione non solo di chi ha realizzato il video, ma anche di soggetti che possono collocare storicamente la pianificazione di sterminio degli ebrei e di tutti gli altri soggetti che, per diversi motivi, erano considerati nemici del Terzo Reich. E avviare un dibattito con gli studenti sulle ragioni che hanno portato a scrivere la pagina più buia del Novecento. Considerato che l'iniziativa prosegue non solo la diffusione e il consolidamento di una memoria che, col progressivo diradarsi dei testimoni diretti di allora, rischia di restare parzialmente o del tutto sconosciuta, al più ma anche a quello di conferire alle giovani generazioni un ruolo di vigilanza e di sensibilizzazione presso i loro coetanei e ciò che è stato e impedire il suo tragico ripetersi. Il Consiglio impegna il Presidente e l'Assessore competente a verificare la possibilità di integrare il ciclo di incontri con le scuole, in particolare nell'evento che si terrà per la giornata della memoria, con la partecipazione, oltre che del Rabbino di Genova, Giuseppe Momigliano, e del Presidente del Centro Primo Levi, Alberto Rizzerio, come è avvenuto in questi anni, anche la disponibilità del dottor Roletti Augusto e il cameraman della città metropolitana Ferrari Massimo e altre persone che potranno dare la loro disponibilità. Bene, questa mozione, è inutile che lo ripeto, sapete tutti che è stata già presentata, è una mozione che secondo me ha un valore molto importante per il nostro municipio e per tutti, non solo per il nostro municipio. Credo che a questo punto non entro sulle polemiche precedenti perché abbiamo risolto, ma sarebbe molto bello che tutti accolgano questa mozione con favore. Mi fermo solo lì. Grazie.
Grazie consigliere Nalbone. Do via al dibattito chi vuole intervenire. Consigliere Bozza, lei ha la parola.
Grazie Presidente e buonasera a tutti. Ringrazio in particolare il consigliere Nalbone per questa mozione, che soprattutto perché ha voluto cercare, insieme l'abbiamo cercato, di trovare poi una sintesi perché fosse condivisa da tutta la maggioranza e l'opposizione. E in particolare sono molto contento che si susseguano delle mozioni come questa per portare ai ragazzi delle nostre scuole la conoscenza di ciò che è successo il secolo scorso e che non deve più ripetersi. integrandole in un ciclo che è stata una fortunata intuizione di questa amministrazione, che ha creato un gruppo di lavoro con Barbara Lagomarsino, il nostro assessore, Massimo Ghiglia, oltre che a me, per organizzare il giorno della memoria, dove veniva appunto il rabbino, il giorno del ricordo, dove è sempre venuto anche il presidente dell'associazione Dalmata Giuliana, e il 25 aprile con la responsabile dell'AMPI di San Fruttuoso. Giornate che abbiamo fatto con i ragazzi, le loro insegnanti, che hanno potuto approfondire dei temi che studiano in quel periodo. Di solito appunto vengono le terze medie, se si chiamavano medie, come si chiamavano un tempo, proprio perché lo studiano, e abbiamo sempre avuto in questi 2 anni e mezzo un bel riscontro appunto. Adesso siamo riusciti a ampliarle quest'estate, con inizio estate, con la giornata su Matteotti, e adesso l'ampliamo magari la giornata della memoria, e spero che riusciremo anche a integrare meglio il nostro ciclo con quelle che sono le giornate della memoria, le manifestazioni per la giornata della memoria del comune e della regione. Grazie.
Grazie consigliere Bozzo, se ci sono altri interventi. Non ci sono, allora per la giunta chiedo all'assessore Barbara Lagomarsino di esprimersi.
Grazie Presidente, grazie consigliere Nalbone, concordo pienamente sull'importanza di mantenere viva la memoria storica, sempre, in generale, quindi anche in occasione del giorno della memoria. Certamente volontà di questa giunta anche quest'anno, come abbiamo fatto negli anni scorsi, organizzare gli incontri con le scuole e alla presenza appunto certamente del rabbino di Genova e del dottor Rizzerio. Sono convinta, apprezzo molto questa mozione, perché sono convinta che la partecipazione di altri soggetti, tra l'altro di spicco, e la testimonianza anche delle persone che hanno affrontato e organizzato questo viaggio non potrà che arricchire questo evento e renderlo più completo, potrà anche creare dei momenti di riflessione per i ragazzi, ma anche per gli adulti, per noi. E quindi siamo alla fine di novembre, quindi a breve ci attiveremo insieme al consigliere Ghiglia e a Paolo Boz a contattare le scuole, organizzare gli spazi e concordare il calendario. Grazie, quindi esprimo parere favorevole per la giunta.
Apro la dichiarazione di voto, se ci sono dichiarazioni di voto. Prego consigliere Davico.
Ma rapidissimo, ecco, sfrutto questa occasione solo per dire una cosa. Ovviamente la mia posizione è chiaramente favorevole su questa proposta, quindi voterò sì. Aggiungo solo come auspicio che questa occasione, che sicuramente verrà, come dire, svolta, sarà probabilmente una delle ultime che vedrà presumibilmente questo ciclo amministrativo, che non venga condita nuovamente con la presenza di soggetti che sono stati già invitati in passato nelle scorse occasioni, che peraltro sono state proprio citate dal collega Boz come il giorno del ricordo, e che dicevo appunto da personaggi che hanno rappresentato, dico hanno per citare il passato, movimenti neonazisti in maniera convinta. Ecco, grazie.
Allora non ci sono altre dichiarazioni di voto, chiedo all'Assemblea di votare, al Consiglio di votare. Chi è favorevole? Chi è contrario? C'è qualcuno astenuto? No. Diciamo la mozione passa all'unanimità. A questo punto, al punto numero 8 del nostro Consiglio, abbiamo la modifica della composizione delle commissioni municipali permanenti. Lascio la parola al dottor Scaruffi per riportare gli elementi.
Sì, grazie Presidente. Allora, la delibera è necessaria in quanto sono pervenute, diciamo, alla segreteria da parte dei gruppi consigliari della lista Rosso Verde e Fratelli d'Italia le modifiche alla composizione delle commissioni. In particolare per la lista Rosso Verde indica il consigliere Ruocco come nuovo componente della commissione seconda e in sostituzione del rappresentante esterno Gianni Pellegrini. Il gruppo consigliare Fratelli d'Italia indica il consigliere Cacciavillani quale componente della prima commissione e il consigliere Boz quale componente della terza. Quindi pertanto le commissioni vengono ridefinite e quindi leggo, diciamo, la nuova composizione che andrà poi messa in votazione. Allora, la prima commissione, affari istituzionali generali, verifica e controllo dell'attuazione del decentramento, pari opportunità e politiche femminili. Consigliera Casazza, Fassone, signora Valla, consigliere Mignemi, consigliere Cacciavillani, consigliera Mariano, consigliera Di Lisciandro, consigliera Ruzza, signor Manfredi, la signora Cascione, il consigliere Davico e consigliere Di Bello. La seconda commissione, bilancio, assetto del territorio, sviluppo economico, tutela ambiente, interventi manutentivi, viabilità su base locale, viene così ridefinita. Consigliera Casazza, consigliera Fassone, consigliere Grasso, consigliere Mignemi, consigliere Censi, consigliere De Raco, consigliera Baldelli, consigliere Del Gatto, consigliere Ibaldi, consigliera Ruzza, consigliere Nalbone, consigliere Ruocco, consiglieri Davico e Libello. Infine la terza commissione, servizi alla persona, servizi civici, cultura, sport e tempo libero, associazionismo e cittadinanza attiva, gestione patrimonio ad uso associativo, viene così ridefinita, consigliere Ghiglia, consigliere Marasso, signora Valla, consigliere Mignemi, consigliere Boz, consigliere Icardi, consigliere Leonardo, consigliere Mastropietro, consigliere Carlucci, signor De Marco, signor Pellegrini, consigliere Davico e consigliere Libello. Grazie.
Allora, se non, facciamo un'unica votazione, corretto?
Un'unica votazione con immediata eseguibilità.
Perfetto. Allora, se non ci sono osservazioni, vi chiedo di votare per questo e votiamo anche poi successivamente l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? C'è qualche astenuto? No? E votiamo anche l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? E non ci sono, direi, astenuti. Allora, questo è, dunque sono approvate la modifica delle commissioni permanenti e non ci sono ulteriori punti all'ordine del giorno, quindi vi ringrazio e chiudiamo qua il Consiglio.